Proviamo, e mentre pensavamo a questo incontro, soprattutto alla Santa Gianna, mi è venuto in mente tutto il lavoro che in questi anni la nostra comunità pastorale ha fatto, perché ci ha fatto incontrare all'inizio dell'anno pastorale sempre delle persone che sono diventate o beate o sante. Io ricordo le più recenti, che sono state Santa Teresina, Carlo Acutis, l'anno scorso Don Pino Puglisi, abbiamo avuto quest'anno anche la mostra di Rosario Livatino, e oggi ci troviamo ad incontrare la Santa Gianna Beretta Molla. Allora, la cosa che mi ha colpito di tutte queste persone è che sono diventate sante o beate, quindi la Chiesa Cattolica ha deciso di aprire un processo di beatificazione, ma erano persone che hanno vissuto la loro vita ordinaria in un modo straordinario. Certo, poi per qualcuno, io ho avuto modo di conoscere bene Rosario Livatino, l'uomo Rosario Livatino, ma anche Pino Puglisi l'anno scorso, quindi persone che, dico, potrebbe essere uno di noi, cioè noi non sapremo mai che cosa ci capiterà, ma quello che sono sicuro è che ciascuno di noi è chiamato alla santità. Allora, siccome viviamo un momento molto particolare, perché parlare di Gianna Beretta Molla, santa, vuol dire pensare alla mamma, sposa e medico, cioè una donna come potrebbe essere una di noi, che ha compiuto un grande gesto. E siccome noi in questo periodo viviamo in una società dove essere moglie, essere madre, essere medico sono delle vere e proprie sfide, e soprattutto ci capita di fare i conti con dei giudizi che sentiamo alla televisione o sui giornali che possono fuorviare. Per questo la comunità pastorale quest'anno ha aderito a questa proposta che è stata fatta di invitare un giudice, anche se ex giudice, perché è in pensione da poco, ma che ha seguito, giudice di Como, donna, madre, che per tanti anni ha seguito le vicende familiari, negli ultimi anni ha fatto il presidente di quella che si può chiamare la sezione famiglia del Tribunale di Como, ma ancora di più in questi anni ha approfondito argomenti quali la procreazione medicalmente assistita, tutte le problematiche sull'affiliazione e sulla famiglia. Per cui io finisco lasciando la parola alla dottoressa Donatella Montanari, perché ci aiuti a capire queste problematiche che sono nate, ma perché noi si possa capire che cosa è stata Gianna Beretta Molla e qual è la responsabilità che abbiamo noi oggi nel momento in cui qualcuno dà dei giudizi, e noi come cattolici che cosa possiamo dire, perché magari ci ha aiutato a comprendere di che cosa si tratta. Prego.
Grazie. Ringrazio anch'io per la stima che il Carlo e i suoi amici mi hanno accordato, così invitandomi a questo vostro incontro. Diciamo che io, essendo giudice, posso parlare di questi temi dal punto di vista del diritto, non sono un medico, non sono un teologo, però posso, diciamo, spiegare anche in parole semplici, per chi non è giurista, quali sono i temi controversi su queste questioni, no? di cui sono le questioni su cui in realtà si interroga oggi la società, perché la società si interroga su questi argomenti, no? Perché il diritto ha a che fare con queste vicende? Perché il diritto, anche la scienza giuridica, perché a suo modo è una scienza che ha le sue regole, come l'algebra è una scienza, anche il diritto ha una scienza con le sue regole. È la scienza delle relazioni, studia le relazioni tra le persone, non dal punto di vista della psicologia, ma dal punto di vista degli effetti che le relazioni... Ecco, sì, beh, magari questo faccio prima di tenere così. Diciamo, le relazioni tra le persone sono oggetto del diritto, no? Il diritto di famiglia è il diritto delle relazioni per eccellenza, perché una persona già per il solo fatto di nascere, senza avere fatto niente, è in relazione. Io sono nato, io sono figlio di, sono nipote di, sono... Si è già creata una relazione, no? Si è già creata una relazione. Poi ci sono relazioni più complesse che nascono con il matrimonio, altre vicende, no? Eccetera. Ma noi ci occupiamo delle come giudici ci occupiamo delle relazioni. Allora, una delle relazioni più spinose, diciamo, di cui si discute oggi è quella che prende il nome di genitore intenzionale o genitore sociale. Cosa vuol dire? Non ha niente a che vedere sociale con i social, Twitter, Instagram, eccetera. Vuol dire che una persona assume un ruolo di genitore di fronte alla società o di fronte alla comunità in base alle sue intenzioni. Per questo si parla anche di genitore intenzionale. Intenzionale, io voglio essere genitore, questa intenzione mi porta ad assumere certi comportamenti e la legge a certi, insomma, sotto certi aspetti mi riconosce questo ruolo. Il problema per il diritto è verificare se esistono dei limiti alla genitorialità intenzionale, perché le intenzioni sono, insomma, le possono avere tutte, poi c'è anche il proverbio che dice delle buone intenzioni e lastricato eccetera eccetera, quindi l'intenzione non è proprio tutto, no? Però esistono, noi ci possiamo chiedere se esistono dei limiti, e il problema è serio nel campo del diritto, perché le nuove tecniche consentono oggi di essere genitore al di fuori delle modalità naturali, no? Quindi ci sono delle situazioni oggi che erano impensabili fino a qualche decennio fa, fino a qualche anno fa, no? Qualche anno fa. E il diritto si deve necessariamente occupare anche di queste vicende. E una dei fenomeni che attualmente è molto diffuso è quello della procreazione medicalmente assistita, che sotto certi aspetti, non quello medico ma quello giuridico, ho studiato recentemente, che è una pratica medica che viene offerta alle coppie affette da sterilità per soddisfare il loro desiderio di genitorialità, no? Allora, questa, essendo una pratica, diciamo, medica nuova, che diciamo impensabile fino a qualche decennio fa, praticamente è stata disciplinata con una legge abbastanza recente, che è una legge del 2004, che dà dei principi, diciamo, dei paletti per questo percorso che le persone devono compiere per soddisfare il loro desiderio di genitorialità. È ammessa solo per coppie eterosessuali coniugate questo in Italia, sto dicendo, coniugate o conviventi stabilmente. Il bambino che nasce ha lo status, come si dice, la condizione di essere figlio della coppia che ha prestato il consenso alla pratica. Il donatore di gameti, cioè se elaborare questo percorso di filiazione viene utilizzato del materiale genetico maschile o femminile estraneo alla coppia, il donatore di gameti non ha relazione con il bambino, quindi rimane un donatore anonimo. Al contrario, la madre che partorisce il bambino all'esito di questa pratica non ha la facoltà del parto anonimo, che invece in Italia è garantita a tutte le donne, cioè qualunque donna che si reca a partorire nelle strutture pubbliche ha diritto di non essere nominata quando non vuole occuparsi del bambino. In questo caso il bambino non viene abbandonato sul marciapiede, ma viene subito preso in carico dai servizi sociali, dichiarato in stato di abbandono, quindi di adottabilità, e diciamo che è un bambino fortunato, fra virgolette, cioè non è un bambino buttato in un cassonetto, è un bambino di cui subito ci si prende cura, viene adottato in età molto, molto piccola, no? Eccetera. In questo caso, diciamo, quando viene portato a termine invece questo percorso di procreazione assistita, la madre non ha questa facoltà, e del resto è anche logico, hai voluto a tutti i costi un figlio e adesso è il tuo, insomma, non ci trovo niente di strano. Il consenso a questa pratica viene dato dalla coppia, ma il consenso non è più revocabile una volta che è avvenuta la fecondazione, quindi una volta che si è formato l'embrione. E quindi, per esempio, ci sono stati dei casi che sono finiti appunto nelle cronache giudiziarie di persone che magari avevano, insomma, nel frattempo divorziato, eccetera, ma non è ammesso revocare il consenso alla pratica. Cioè, una volta che si è arrivati alla fecondazione, almeno fatto salve, diciamo, in certi aspetti, la procedura deve proseguire. È vietata la surrogazione in Italia, questo stiamo parlando sempre, la maternità surrogata o il cosiddetto utero in affitto, è vietata la commercializzazione, la soppressione degli embrioni e la sperimentazione medica sugli embrioni. Lo status di figlio, cioè la condizione di figlio, opera anticipatamente, cioè una volta che prima ancora che venga la nascita, quindi già con la fecondazione, è figlio di quella coppia. Però ci sono dei però, perché insomma le cose si sono un po' complicate con l'andare del tempo, perché la legge è stata oggetto di più interventi della Corte Costituzionale che ha in parte rettificato alcuni aspetti anche importanti. E questo ha creato il problema degli embrioni sovrannumerari, che è un problema, oltre che giuridico, è un problema etico, medico, eccetera. Perché ci sono gli embrioni sovrannumerari? Uno studio dice che sono più di 30.000 solo in Italia, conservati dal Sistema Sanitario Nazionale in appositi contenitori.
Che una coppia, quando decide di ricorrere a questa assistenza,
sì, viene formato, diciamo, le tecniche sono varie. Una delle modalità più ricorrente è la fecondazione in vitro cosiddetta, cioè in provetta. L'embrione viene formato in provetta e poi impiantato in utero della donna, no? Gli embrioni che non vengono tutti impiantati, dove vanno a finire? Vanno a finire nel congelatore, tra virgolette, sono congelati. E questo perché? Perché la legge originariamente imponeva di formarne solo 3 e di impiantarli tutti contemporaneamente in utero. Questo significa che non potevano esistere sovrannumerari, perché veniva messa in pista una gravidanza gemellare, poi magari non tutti i gemellini sopravvivevano, ma gli embrioni non c'erano più, casomai c'erano aborti spontanei nel corso della gravidanza. Ma questo limite è caduto, il divieto non c'è più, e quindi per sicurezza, tra virgolette, per avere più possibilità di portare a termine la gravidanza, vengono formati embrioni in sovrannumero, ma non tutti vengono impiantati contemporaneamente. Quindi, anche perché ci possono essere dei problemi di salute della madre che non può subito, siccome subisce varie interventi farmacologici eccetera, non è subito idonea ad affrontare una gravidanza, soprattutto gemellare, quindi vengono messi da parte, congelati, e c'è questa crioconservazione a cura del Servizio Sanitario Nazionale. Poi vi è stato un altro motivo per cui sono incrementati gli embrioni in numero importante, perché fino al 2015 le coppie che potevano accedere a questa pratica erano solo le coppie affette da sterilità. La sterilità quindi vuol dire non poter avere figli, però ci sono delle coppie che non sono sterili, ma vogliono essere cauti nel procedere alle gravidanze, perché sono dei portatori di malattie genetiche. E quindi per queste coppie adesso è possibile accedere alla pratica, ma è necessario, tra virgolette, dico io, a selezionare gli embrioni, perché queste coppie vogliono un figlio, sì, ma lo vogliono sano. Quindi gli embrioni vengono selezionati e la coppia sceglierà di evidentemente fra quelli sani. Per esempio, c'era stato un caso sollevato davanti al Tribunale di Firenze, che poi era finito poi davanti alla Corte Costituzionale per vari motivi, che era un po' raccapricciante, cioè una signora ne aveva 10, di cui 9 non erano sani, o perché portatori di una avevano i genitori portato loro una malattia genetica che si era riprodotta negli embrioni. Uno dice addirittura, di media qualità veniva definito, secondo me in particolare era capricciante definire un embrione di media qualità. Io per esempio mi potrei definire di media qualità sotto certi aspetti, perché non ho una grande forza fisica, non ho delle doti particolari. Come si faccia a dire che un embrione di media qualità? Non saprei. Però così erano lo stato delle carte. La signora che cosa diceva? Di questi dieci non so che farmene, e quindi li vorrei donare alla scienza medica per la sperimentazione. La sperimentazione oggi sugli embrioni è vietata, e questo è è un problema dal punto, perché è una questione che la legge non disciplina, e quindi immagino che anche i giudici sia del Tribunale di Firenze sia della Corte Costituzionale abbiano, si sono trovati di fronte a, a un, così, a una serie di interrogativi, perché anche dal punto di vista giuridico si può dire la sperimentazione una persona la, la può io la posso consentire su di me, no? E tanti farmaci vengono sperimentati sulle persone che si sottopongono in via volontaria, no? Alla sperimentazione, ma un genitore lo può fare per il figlio, perché l'embrione di chi è di quelli lì, tant'è se lei non avesse, diciamo, non avesse dei diritti tra virgolette su quegli embrioni non potrebbe neanche dire li do alla scienza medica. E, e il, è un materiale, no, se non è solo un materiale biologico, che grado di soggettività ha l'embrione? E in, in questo dibattito, diciamo, in questo dibattito secondo me consapevolmente viene taciuto un argomento che potrebbe essere a favore, che è quello che nel nostro, nella, la, nel nostro ordinamento è consentita la interruzione volontaria di gravidanza, anche se un feto che è un essere in, che ha uno stato ben più evoluto rispetto all'embrione, anche se sanissimo, e quindi quello poteva essere un argomento a favore, se si dispone dei diritti di un, la madre dispone dei diritti di un feto, perché non potrebbe disporre degli embrioni. Si potrebbe dire a contrario, perché mentre in genere l'interruzione di gravidanza è una cosa, una scelta un po' dolorosa, ma interviene per una gravidanza indesiderata, e qui gli embrioni li hai fabbricati tu, non sono indesiderati, li hai voluti fare, perché adesso, adesso sopprimerli. E, un altro caso, e quindi vabbè, la Corte Costituzionale se ne era uscita, diciamo molto sinteticamente, dicendo che su queste questioni così gravide di varie implicazioni, dove la legge non ha, non dà delle risposte, è il legislatore che deve rispondere, che deve dare delle risposte, e quindi la questione è rimasta così. Poi c'è stata un'altra vicenda sempre legata a, agli embrioni di una coppia che aveva, aveva iniziato la procedura, aveva, si era a un certo punto, dopo la formazione degli embrioni, si era formata, almeno uno mi pare fosse sano, e, però la signora aveva dei problemi di salute e non poteva impiantarlo subito in utero, quindi la regola è la crioconservazione. Quando la signora ha risolto i suoi problemi, il marito a questo punto era contrario, perché nel frattempo la coppia aveva divorziato. E quindi il centro medico, non ha, visto che non c'era più un consenso, una decisione consensuale, ha negato, non era più disponibile a dare corso alla pratica, quindi la signora si è rivolta al tribunale, eccetera, eccetera. La questione è finita nuovamente alla Corte Costituzionale, perché il marito aveva la pretesa di sopprimere l'embrione dicendo io non sono più interessato, sono passati degli anni, questo progetto di coppia non c'è più, in questo caso la Corte Costituzionale ha dato una risposta, diciamo, anche non la spiego dal punto di vista più tecnico, ma la spiego dal punto di vista sostanziale, dicendo no, tu non hai il diritto di questo, perché la procreazione medicalmente assistita, comunque la vogliamo guardare, è un fenomeno che tende a promuovere la vita, non a sopprimere la vita di qualcosa che c'è già. La legge dice chiaro e tondo che una volta che hai dato il consenso non è più revocabile, una volta che l'embrione si è formato, e quindi diciamo la signora ha il diritto di andare avanti, diciamo, nella pratica, e mi auguro che sia, insomma, che la gravidanza sia proceduta positivamente. Però praticamente quello che io ho letto dal punto di vista medicale, non dal punto di vista giuridico, è che la percentuale di sopravvivenza degli embrioni congelati una volta che avviene lo scongelamento è molto bassa. Quindi l'esistenza dell'embrione nel congelatore è una forma di esistenza che è più simile forse alla morte che alla vita, è più simile, cioè è una forma di ibernazione, anzitutto è indefinita, non si sa, cioè finché c'è la corrente, penso, per mantenere attivo, attivo il macchinario, e l'embrione resta lì finché la coppia non lo reclama, ma potrebbe non reclamarlo mai. E ci si chiede anche dal punto di vista finanziario, quando gli embrioni saranno sempre sempre di più, il servizio sanitario riuscirà a mantenere in piedi tutta questa baracca? Perché costa questo, ci vuole personale, insomma, spazi, corrente, eccetera. Quindi i problemi sottesi sono tanti. E per esempio in altri paesi, per esempio in Spagna, il problema viene risolto in modo più pragmatico, dicendo che quando la donna compie 50 anni la si ricontatta dicendo che cosa vuole fare degli embrioni, se li vuole impiantare bene, altrimenti sono di proprietà del centro medico che li può donare ad altri, magari altre donne disposte a impiantarseli, o li destina alla sperimentazione, il che vuol dire alla soppressione, perché vengono smembrati, eccetera, no? Smembrati. E questo è il problema degli embrioni che è sotteso a questa pratica. E io penso che non tutte le persone che iniziano questo percorso hanno ben chiaro tutti questi aspetti, che la stimolazione, insomma, che qual è l'esito, poi che per avere un bambino si formano tanti embrioni che magari moriranno di morte naturale alcuni, o saranno in congelatore. Poi c'è ci sono degli altri aspetti, oltre alla procreazione medicalmente assistita, ci sono delle forme di genitorialità che una volta erano impensabili, come quella che si chiama la surrogazione di maternità e quello che si chiama volgarmente utero in affitto, che non sono proprio la stessa cosa, perché nella maternità surrogata praticamente una donna, la donna che partorisce, fornisce non solo l'utero, ma fornisce anche il suo materiale genetico, quindi fornisce l'ovocita, l'ovulo che viene fecondato con il materiale maschile, con il materiale genetico maschile. E mentre con l'utero in affitto la donna è solo un contenitore. Il materiale genetico è dei committenti, che potrebbero essere una coppia eterosessuale, quindi il materiale è, diciamo, del marito e della moglie, oppure potrebbero essere una coppia omosessuale, perché anche queste ricorrono a queste pratiche, e in questo caso il materiale genetico è solo di uno. Quindi uno è il genitore biologico e l'altro è il genitore cosiddetto intenzionale. Ovviamente, insomma, queste pratiche, queste due tipi di pratiche non sono ammesse in Italia, sono vietate anche penalmente, però in alcuni stati, anche a noi vicini, e quindi non c'è bisogno di andare in India, eccetera, ma anche paesi civili, tra virgolette, quindi in Gran Bretagna, in Spagna, in Ucraina, in alcuni stati dell'America, delle province del Canada, sono ammessi, e quindi ci sono dei cosiddetti viaggi della speranza, come li chiamano loro, per andare in questi paesi dove queste pratiche sono ammesse. Allora, una volta, diciamo, quindi il desiderio di genitorialità viene soddisfatto con queste pratiche all'estero. poi sorge la pretesa di questo desiderio, si trasforma in diritto, perché una volta che è nato il bambino, di chi è questo bambino? Allora, nei paesi dove queste pratiche sono ammesse, essendo tutto legittimo, viene formato un atto di nascita che dice padre 1, padre 2, madre 1, madre 2, che sono legittimi in quello stato, ma quando quando il bambino viene portato in Italia, bisogna l'atto di nascita per queste persone, i committenti, tra virgolette, per farsi riconoscere i propri diritti su quel bambino, quindi non è un bambino rubato, diciamo, no, rapito, ma è figlio mio, eccetera, devono portare l'atto di nascita formato all'estero, portarlo nell'anagrafe italiana per fare riconoscere i propri diritti di genitore. E qui sorge il problema, perché gli atti di nascita stranieri, come tutti gli atti amministrativi formati all'estero, potrebbe essere un atto di matrimonio, un atto di un divorzio fatto all'estero, eccetera, insomma qualunque atto che riguardi la persona, se fatto all'estero, anche se legittimo secondo la legislazione straniera, per avere efficacia in Italia deve essere ritrascritto nei nostri registri previa una verifica di non conformità all'ordine pubblico. È un'operazione un po' delicata, perché ordine pubblico, la legge, quando si parla di ordine pubblico non si dice anche qual è, chi è, che cos'è l'ordine pubblico, non è una cosa, non c'è sul dizionario scritto che cos'è l'ordine pubblico, è un concetto giuridico, come si dice, è una clausola generale che deve essere riempita di contenuto, no? Su questo punto ci sono stati tutti dei movimenti, la lobby LGBT eccetera, che hanno spinto fortemente per riconoscere in Italia questi atti di nascita e farli registrare in Italia, dicendo, sostenendo che sono legittimi secondo lo Stato estero e che in Italia non urtano il nostro ordine pubblico. E su questo punto è intervenuta, siccome è una materia molto delicata, dove ci sono state le pronunce dei giudici anche contrastanti, è intervenuta la Corte di Cassazione, che in Italia è l'organo supremo, non la Corte Costituzionale, è il giudice che giudica della conformità alla Costituzione. La Corte di Cassazione è il giudice che giudica se i tribunali di ordine inferiore hanno deciso bene, hanno fatto bene, no? Hanno fatto bene a interpretare la legge, diciamo così, molto semplicemente. E a sezioni unite vuol dire che c'è una composizione allargata, perché quando una materia è importante ed è il frutto di un dibattito intenso, allora è meglio che il giudizio sia il più possibile condiviso, no? Da questi altri magistrati. Su questo punto la Cassazione, su questa questione della trascrizione, è intervenuta due volte, sempre a sezioni unite, una volta nel 2019 e una volta nel 2022, affermando che questi atti non si possono trascrivere nella parte in cui riguardano il genitore intenzionale. Quindi il genitore che non ha un legame biologico, eccetera, perché sono sempre coppie omosessuali maschili. Una coppia, quello del 19, erano andati in Canada, quelli del 2022 erano in Columbia, British Columbia, che è uno stato americano, mi pare, degli Stati Uniti. E allora la Corte ha ritenuto che l'ordine pubblico è un insieme di principi fondamentali a cui si ispirano tutte le nostre leggi, Costituzione compresa. È un complesso di principi che impongono in questo caso di ritenere illecita la pratica di utero in affitto, maternità surrogato, perché lesiva della dignità umana e della gestante e del bambino. E siccome la dignità della persona è uno dei principi cardine della Costituzione, no, a cui sotto la dignità della persona, la dignità della persona si declina in tanti aspetti, il diritto alla salute, alla privacy, eccetera, ma se non c'è la persona è il soggetto di questi diritti, no? E quindi la maternità surrogata o utero in affitto è lesivo della dignità della persona in quanto tale. E questo dovrebbe, perché secondo me ancora non abbiamo visto la
fine. Una domanda, se posso, perché siccome le sentiamo spesse queste cose in televisione, allora possiamo dire che non solamente noi cattolici diamo certi giudizi su questo fatto delle coppie che vanno all'estero a fare i figli, cioè che la nostra magistratura suprema, conformandosi ai principi costituzionali, dice che questo atto non sa da fare, per cui non è che ce lo inventiamo, correggimi se sbaglio, noi cattolici perché ci teniamo alla vita, abbiamo degli esempi che ci dicono che cos'è una maternità vera, ma questo è importante perché quando noi sentiamo certi giudizi che danno anche le televisioni o i giornali, possiamo dire, guardate che i nostri organi supremi della magistratura dicono esattamente il contrario, sbaglio?
Dicono questo. Su questo poi in realtà il dibattito, almeno a livello di pubblica opinione, continua, perché adesso c'è una proposta di legge del deputato Varchi e altri del Fratelli d'Italia, quindi un partito al governo, che propone di fare diventare la maternità surrogata reato universale. Reato universale vuol dire che è punibile anche se commesso all'estero. Altri invece, c'è un altro orientamento che anzi vorrebbe che venisse legalizzata in Italia o perlomeno regolamentata sulla base di una serie di osservazioni. Per esempio si dice, ma in fondo se la donna che si presta non viene pagata, quindi lo fa per altruismo, per solidarietà verso la coppia sterile, eccetera, non c'è niente di male. Poi c'è, in fondo, la legge consente entro certi limiti la donazione di organi tra viventi, no? Io posso donare un rene a mia sorella, perché non potrei fare un prestito, prestare il mio utero, no? A una coppia, insomma, che ne ha bisogno, no? Eppure poi questa ultima cosa l'ho sentita addirittura da un professore universitario a un convegno. Dice, ma in fondo la coppia che va all'estero per la pratica di maternità surrogata non è diversa dalla coppia che intraprende all'estero un percorso di adozione internazionale, va all'estero a procurarsi un bambino. Questo detto da un professore universitario che vedeva le due cose molto simili, no? Eccetera. Vabbè, io dico due cose sul punto. Il fatto che la donna non riceva un pagamento, secondo me, non è, almeno dal punto di vista giuridico, non è una cosa che è particolarmente interessante, perché il nostro diritto penale vieta certe cose, tanti comportamenti sono reati anche se fatti gratuitamente, anche se fatti non a scopo di lucro. A parte che si potrebbe osservare che è ammesso anche che la donna non riceva il compenso, ma tra la donna e i committenti, ci devono esistere necessariamente degli intermediari, soprattutto se si va da un paese all'altro, eccetera. Gli intermediari devono fare tante cose, no? Insomma, organizzare tutta la pratica, insomma, tutta la vicenda, controllare che la donna esegua le visite mediche, segua una dieta appropriata, eccetera, perché sennò i committenti corrono il rischio di non avere un bambino sano o di una gravidanza che non viene portata a termine. E questi intermediari necessariamente non lo fanno per una carità cristiana, evidentemente lo faranno a scopo di lucro, e quindi avranno interesse a incentivare, a promuovere la pratica, no? E poi, per quanto riguarda la somiglianza con l'adozione, io osservo semplicemente, anche per l'esperienza personale che ho conosciuto delle persone che hanno fatto questo percorso di adozione internazionale, è un percorso di accoglienza di un bambino diverso da me, è ben diverso dal volersi fabbricare un bambino il più possibile mi somigli, che abbia un certo colore della pelle, eccetera, quindi mi va bene la donna californiana, ma non eccetera eccetera, e il donatore deve avere un certo quoziente di intelligenza, insomma tutte queste cose. L'adozione internazionale è un'altra cosa, anche dal punto di vista giuridico è regolamentata in modo diverso, perché la coppia deve avere l'idoneità all'adozione internazionale, quindi viene valutata insomma un minimo di verifica che viene fatto dal giudice minorile per vedere se una persona ha le attitudini per fare il genitore dal punto di vista dell'età, dell'equilibrio mentale, eccetera. Che cosa possiamo dire? Quindi ci sono queste due. Un altro orientamento, addirittura c'è una proposta di disegno di legge fatta da una. Questo fa ridere quasi. Una rivista giuridica online ha diffuso un suo testo, insomma, una bozza di disegno di legge per regolamentare la pratica, che dovrebbe essere tutta sotto il controllo del giudice. Quindi diventerebbe come una procedura giudiziaria, no? Il giudice dà l'ok, la donna sì, eccetera, il pagamento solo a certe condizioni. Insomma, quando la leggevo commentavo con dei miei ex colleghi, dice: ma sono fortunata a essere andata in pensione, perché così non corro il rischio di occuparmi di questa, insomma, di questa cosa. Quindi io avrei finito dal punto di vista delle spiegazioni, proprio quelle, insomma, basiche sulle questioni giuridiche.
Esprimere un pensiero comune, perché affrontare questi argomenti nel modo con cui ce li hai raccontati è stato veramente un grosso aiuto per renderle più intellegibili e semplici per non operatori di diritto che invece si trovano questi argomenti. Lasceremmo, se sei d'accordo, ancora delle domande che nascono dalla vita, per cui se volete si possono fare domande, 10 minuti, un quarto d'ora. Don Giuseppe, venga, vieni. Posso io venire io da te?
Grazie. Volevo chiedere una cosa che mi è sfuggita. Quando lei ha affermato che la maternità surrogata è lesiva della dignità della persona, questo si trova nella giurisdizione italiana o è un concetto etico? Quindi se c'è nella nostra legge, dove si trova? E le due domande sono queste. Nel Vangelo sentiamo Gesù che dice di dare la vita, ci invita a dare la vita. Una donna che dà 9 mesi della sua vita offrendo il proprio grembo a una coppia che desidera una maternità, come può essere considerata dal punto di vista etico negativo? proprio perché offre il proprio grembo. Quindi 9 mesi della sua vita sono destinati ad accogliere la vita di qualcun altro. E secondo, perché il nascituro, comunque il bambino, insomma l'embrione bambino che poi cresce nel grembo di una donna, questo evento, cioè, per quale motivo è considerato eticamente sbagliato? Cioè, per quale motivo il bambino non ha dignità, ecco, di nascere nel grembo di una donna che è diversa certamente dal gamete, insomma, da cui deriva? Ma vorrei capire meglio qual è il punto preciso, cioè per quale motivo. Poi, come dire, a spanne uno magari lo sente, però dovendoci confrontare anche sulla legge, capire qual è il punto preciso che va contro la legge, ecco, e anche contro l'etica.
Allora, dal punto di vista del primo aspetto della domanda, dove è scritto questa cosa? Non è scritto da nessuna parte, cioè, perché la maternità surrogata, l'unica legge che la disciplina in Italia è la legge sulla procreazione assistita, che c'è un bell'articolo di legge che dice è vietata, basta, è vietata, è sanzionata come reato, è un reato in Italia. Non è punibile se eseguita all'estero, ma se fatta in Italia, che so, all'ospedale di Mariano, i medici e tutti quelli che concorrono a questa pratica commettono un reato, no? Allora, perché quindi non c'è scritto che è lesiva della dignità umana, eccetera, c'è scritto che è vietata, è un reato. La Cassazione però si è dovuta interrogare su questo, perché sollecitata dalle istanze, diciamo, no, che arrivano dalla società, perché le persone soddisfano dal punto di vista materiale con la procreazione il loro desiderio di genitorialità e dopo pretendono di avere un riconoscimento giuridico con il famoso atto di nascita, portandolo in Italia, e c'è scritto che è figlio di Carlo Torti e di Sergio Rossi, il bambino nato così, in Ucraina è un atto e fatto così. Allora, la Cassazione ha dovuto dire perché è vietato, non solo è reato, ma questo articolo di legge si giustifica e quindi è contrario all'ordine pubblico, ai nostri principi fondamentali, perché è lesivo della dignità della persona, e la dignità è un valore fondante del nostro ordinamento. Se noi non ammettiamo questo, non c'è un diritto alla salute, non c'è un diritto alla privacy, non c'è un diritto all'istruzione, e tutto si fonda sul diritto che hanno le persone di fronte alla legge, in quanto essere persona. Tutti sono uguali di fronte alla legge, dice la Costituzione, ma essere uguali di fronte alla legge vuol dire che la persona ha un valore, anche senza essere un credente, e la Costituzione lo dice. Poi quell'altro discorso, perché una donna che presta il proprio utero, magari lo fa volontariamente. Allora, la Cassazione sul punto dice una cosa che prima non ho spiegato, cioè dice ammesso anche che qualcuno lo faccia volontariamente. Noi non possiamo, noi siamo giudici, non siamo il legislatore, non possiamo selezionare noi le varie situazioni e dire dove lei lo fa gratuitamente è lecito, dove lei lo fa a pagamento è illecito. Perché? Perché la legge non ha voluto così, la legge ha detto che è reato e basta. E in più, poi, la pratica verrebbe agevolata anche dal punto di vista della mentalità comune, no? Della mentalità comune. E inoltre c'è il problema che, ammesso che la donna non venga retribuita, ci devono essere per forza, come esistono di fatto, delle agenzie, eccetera, che che promuovono la pratica, e queste lo fanno sicuramente a pagamento. A Milano hanno fatto il festival, una specie di happy day, non so che cosa, per reclamizzare insomma questa cosa. Ci sono dei siti internet che si propongono, eccetera, e mica lo fanno gratis. Ammesso che l'ultimo anello della catena la signora lo faccia gratis, ma c'è un business dietro, e questo è degno, rispetta è degno della persona, del bambino che deve nascere, che dietro la nascita ci sia un business. Io penso di no, cioè penso che non ci sia, cioè che anche un ragionamento laico può arrivare a questo, che fabbricare un bambino non è degno per lui, per la donna che lo partorisce. Notare, no, che cosa c'è scritto nella legge? Non so se avete sentito a volte parlare, dire un concetto comune, si dice madre è colui che è colei che partorisce. La nostra legge, in realtà nel codice civile non dice proprio così, però il concetto, diciamo, è questo, no? Che nella nostra la tradizione giuridica, che è una tradizione che si fonda sullo stato di fatto, chi è la mamma? Quella che mette al mondo il bambino, no? Che mette al mondo il bambino, quindi alla partoriente è riconosciuta la maternità, cioè l'evento gestazione attribuisce la maternità, è legato alla maternità. Se io scindo queste due cose, non è dignitoso neanche per la donna che partorisce, perché le viene tolto un pezzo, come dire, una componente del suo ruolo, a parte che non so come sia, diciamo, immagino che non sia una situazione, non vorrei mettermi nei panni di queste donne, ma portare un bambino a 9 mesi, poi darlo via, anche se sono, non lo so, ci deve essere qualche cosa, insomma.
Scusa, ma se pensiamo, mi intrometto, perché se pensiamo a Gianna Beretta Molla, cioè lei, pur di tenere quel bambino lì, ha dato la sua vita, cioè, e qui secondo me io mi azzardo a dire un conto è il diritto e un conto è il dono. Io ho avuto 3 figli, grazie a mia moglie, 3 figli. È stata una paternità, una maternità responsabile, ma sono arrivati perché desiderati veramente, ma potevano anche non arrivare. E qui mi è piaciuto molto il discorso che lei ha fatto sull'adozione, perché andiamo in giro per il mondo a creare dei figli in un modo che potrebbe diventare illegale, come lo è in Italia, quando invece potremmo ricorrere con un percorso di genitorialità educativo, andare a prendere i bambini che magari qualcuno abbandona, non so se...
Sì, potrebbero...
Buonasera, io faccio una domanda che esula un po' dal tema trattato principalmente questa sera, che è stato incentrato sui primi istanti anche della vita, sugli inizi della vita. Da come lei si è presentata come giudice di famiglia, quindi ha trattato di casi di anche separazione, affidamento di figli, famiglie anche in crisi, quindi nel suo lavoro è stata chiamata sempre a un discernimento su dover decidere che cosa è giusto e che cosa non lo è, talvolta appunto appoggiata al diritto, talvolta anche dovendo magari fare aprire piste particolari. Ecco, e quindi la mia domanda, piuttosto che vertere su un tema così puntuale, voleva essere richiamando anche un po' alle scelte radicali che anche Santa Gianna ha dovuto prendere, pensando come anche sempre più adesso ci si appella forse anche ai giudici, pensando che loro debbano decidere al posto di tutti, però ecco, dalla sua parte, come si è sentita, ecco, nel suo lavoro, anche a dover affrontare situazioni difficili, sia all'inizio della vita, sia magari anche in situazioni dove la famiglia si è composta, poi magari si separa, poi ci sono difficoltà, ci sono magari figli problematici, insomma, come su che cosa si appoggia, ecco, un giudice, pensando, ecco, in modo un po' ideale, come forse penso io che il giudice, proprio per questa parola, dovrebbe essere la persona più onesta e quindi decidere il bene, ecco.
E io rispondo che e vabbè, per me è sempre stata una, l'ho vissuto sempre come una responsabilità, perché decidere della vita delle persone, anche nel piccolo, è una cosa grossa, ecco. Io per esempio quando vi erano le situazioni anche familiari litigiose, ho sempre cercato di promuovere nei limiti, insomma, la conciliazione della coppia è una cosa, la coppia in crisi non la può fare il giudice, questo lo dico, perché arrivano in tribunale già con situazioni già devastanti, quando sono stati dallo psicologo, dall'avvocato, eccetera, i cocci sono veramente, veramente molto rotti, il giudice non è che può fare, non ha la bacchetta magica purtroppo, però qualcosa può fare, diciamo, cercare di limitare i danni, soprattutto sui figli, perché quelli poveretti, cioè i genitori, si può dire a un certo punto, a molti dice, insomma, peggio per voi, ve la siete voluta veramente, a volte dice, però i figli non hanno voluto niente, si trovano, sono le vittime inconsapevoli del loro conflitto, allora si cerca di limitare i danni che riguardano i bambini. Ho sempre cercato di promuovere tra di loro, diciamo, di farli ragionare, di dire il più possibile, di trovare soluzioni condivise, il più possibile, se erano persone ragionevoli, di buon senso, eccetera, perché una frase che dicevo spesso, i figli sono i vostri, non sono i miei, non sono del tribunale, quindi quando i ragazzi saranno grandi daranno la colpa a voi di tutto il disastro che è successo, quindi cercate, diciamo, di trovare delle soluzioni voi, le meno traumatiche possibili, e questo, insomma, con l'aiuto magari dei consulenti, perché io ho avuto la fortuna di lavorare anche con consulenti del tribunale, che psicologhe, psichiatri, anche persone molto, molto preparate, molto competenti, che in questo cercavano di favorire, di aiutare la coppia a riprendere un po' in mano, insomma, i fili della propria famiglia, almeno per la gestione dei figli. Poi una cosa molto utile, che però ahimè purtroppo non è più possibile con l'attuale riforma, è stato il confronto con i colleghi. Praticamente io negli ultimi anni, con diciamo il dirigente a cui sarò sempre grata, mi ha, diciamo, agevolato di modo che mi potessi dedicare principalmente al diritto di famiglia, per evitare, quindi per cercare di specializzarmi, perché bisogna essere approfondire le cose, se uno deve saltare da una separazione, un divorzio, a un recupero crediti, a un incidente stradale, chiaramente le competenze si disperdono, no? Eccetera. Quindi sono riuscita a occuparmi in via principale di questa materia e a lavorare con altre colleghe che anche loro si occupavano di queste cose, no? Perché ci voleva un collegio. Adesso invece la decisione, ahimè, è monocratica, cioè un giudice solo deve prendere delle decisioni, ma noi, mio marito se lo ricorda, le camere di consiglio duravano anche fino alle 9 di sera. Cioè tutti pomeriggi interminabili, si guardavano, aprivano i fascicoli, guardavamo le relazioni dei servizi sociali, tu cosa ne dici? E questo ragazzo è entrato da una comunità, è uscito da un'altra, e il padre, tu cosa ne dici? Ci hai parlato? Cioè il confronto era utilissimo, e questo ti sostiene, perché magari anche la collega meno esperta però può avere un'intuizione su certe cose, e quella più esperta magari io potevo dire: guarda, lo so già come finisce questo percorso che propongono i servizi sociali, l'ho già visto altre volte, non ha portato molto frutto. Poi i servizi sociali dovrebbero, e quando sono bravi e seri, collaborano con il tribunale, quindi ci danno delle indicazioni sulla descrivono un po' com'è la realtà, come sono le realtà familiari, eccetera, perché ci sono delle situazioni che noi veramente noi non immaginiamo, dove delle cose veramente inimmaginabili che gli assistenti sociali entrano nelle famiglie, entrano in punta di piedi, perché se lo fanno troppo a gamba tesa li rifiutano e ci descrivono la situazione. Chiaramente poi il giudice, se è esperto tra virgolette, o ha studiato bene, sa anche leggerle in modo critico le relazioni dei servizi, cioè capisce se un conto è una descrizione che fa di una certa situazione, un conto è il pregiudizio che ha l'assistente sociale sulla persona, no? Eccetera, anche perché a volte le persone sono molto brave a volte a dire, fare i furbi, per ottenere certi vantaggi a presentarsi ai servizi sociali in un certo modo, no? Un certo modo, eccetera. Ma sotto tanti punti di vista, persone che hanno bisogno di un sussidio economico poi vanno ai servizi sociali a raccontare di altre vicende, altre cose, no? Altre cose che non c'entrano niente, e quindi bisogna fare anche un discernimento su questo. Il collegio, cioè essere in due o in tre a valutare la stessa cosa, è molto utile. Cioè io sono contenta di averlo potuto fare con colleghe con cui ancora mi sento, di cui ho grande stima, eccetera. Attualmente non le riforme per semplificare, accelerare i processi, eccetera, e il giudice giudica da solo. Io non credo che sia, sinceramente, se proprio devo esprimere il mio parere personale, non credo che sia un vantaggio. Cioè io, se fossi un genitore, se fossi una coppia in crisi, preferirei che la mia causa mi durasse un pochino di più, ma che se la guardassero in tre piuttosto che uno solo.
Scusa, ma anche questo passaggio è molto delicato, però vedete, con le riforme che ci impongono dall'Europa per avere i soldi, ci costringono a rispettare dei tempi. Ed è vero, cioè i tribunali non hanno funzionato in questi anni, perché qualche giudice o qualche avvocato si sono approfittato per non lavorare o per lavorare meno. Allora tu hai usato una parola molto interessante, che è la responsabilità. Cioè io penso che ciascuno di noi, e questo è quello che io ho capito facendo la mostra di Livatino, guardando la Beretta Molla, guardando a Lumpuglisi, cioè ciascuno di noi ha la responsabilità per come lui, adesso io qui ho davanti un medico come la Beretta Molla, una pediatra come la Beretta Molla, non sappiamo magari tra 40 anni che cosa sarà dell'Irene Viganò, però anche tu c'hai la responsabilità, sarai morta sicura. No, ma quello che mi ha colpito, perché anche l'altro principio che ha detto la dottoressa Montanari, la collegialità, è un principio tipicamente nostro. Cioè la comunione, il parroco nuovo, se non l'ho capito male, ieri sera ha detto: io per primo anno guarderò alla diaconia e mi fiderò della diaconia, ho capito bene? Ecco, sono concetti che sembrano talmente lontani, ma che invece sono praticabili nel concreto. Prego la domanda.
Sì, prima una domanda spicciola, che è questa. Nella fecondazione medicalmente assistita, una delle condizioni che una delle due componenti dell'embrione sia della coppia oppure no? Cioè, questa è la domanda. Poi volevo fare una considerazione che è questa. Noi facciamo benissimo a parlare di queste cose, ogni tanto bisogna farle. Però direi che nonostante siamo bombardati da un'idea devastante da questo punto di vista, si tratta di problematiche di fatto di nicchia per il momento, solo che a brevissimo non saranno più di nicchia, perché la nostra società sta anche svolgendo un ruolo terribile, che è quello di far diventare tutti omosessuali perché è di moda. E quindi quando uno è omosessuale, se vuole dei figli, obbligatoriamente ricadiamo in questi contenuti. Questo è un altro problema, ma è un problema ancor più grave, perché è una violenza contro i minori, no? Oltre che contro la società tutta. Però, ultimissima cosa, mi domando, allora, oggi sono due quelli che lei conosce, forse saranno 50 sul territorio nazionale, ma
no, ben di più.
Tutti quelli che saranno alla prossima generazione devono trasferirsi in un altro paese. Questi bambini chi sono? Cioè, non vengono registrati e riconosciuti, allora chi sono?
Che dicono? Allora, dico sulla il materiale genetico, mi diceva, deve essere di tutte della coppia. Allora, come per la quella che ha messo in Italia? Per quella che ha messo in Italia, allora, attualmente è consentita la fecondazione eterologa. Eterologa vuol dire che che il materiale di uno dei due può essere da un donatore, cioè uno della coppia. Questo era, la legge non lo ammetteva, ma questo poi è stato un intervento della Corte Costituzionale che ha detto ci sono dei diritti che non possono essere soppressi, e quindi anche le coppie di cui uno e dei due non ha un materiale da produrre può accedere a questa pratica, ovviamente ricorrendo al donatore. Quindi oggi sì, in Italia l'eterologa è ammessa, ma solo per le eterosessuali. Gli omosessuali se domani si ammettesse
che tutte e due le componenti possono essere donate, abbiamo un altro utero in affitto, cioè chi commissiona il bambino diventa lui l'utero in affitto.
Cosa vuol dire tutte e due? Beh, in genere le coppie omosessuali,
no, non sto parlando di quello. Dico che prima si è detto che non si poteva, adesso si può l'eterologa, domani si potrà addirittura, che non solo viene donato un seme o un gamete, ma
donandoli
entrambi
tutti
vengono
e due.
Donati. Cioè,
no, donandoli tutti e due diventa maternità surrogata.
Esatto, esatto.
Quindi è vietata.
Quella è una strada, per il momento è vietata. Comunque.
Cioè, se nella donna viene impiantato un ovulo che non è il suo, liquido seminale che non è il suo,
esatto.
Allora è maternità surrogata.
Però
è una
strada velocissima per riconoscere, appunto,
riconoscere la surrogata. Poi diceva che questi bambini che fine fanno? Allora, come ho detto, la Cassazione ha detto che la trascrizione di questi atti stranieri in Italia non si può fare. Però, non so se tanto se ne parla spesso la televisione, eccetera, siccome ci sono state delle pronunce dei tribunali favorevoli, i sindaci arcobaleno, tra virgolette, avevano iniziato in alcuni comuni, avete visto anche a Padova manifestazioni lì sotto il municipio, il tribunale, eccetera, in alcuni comuni si facevano e poi dopo è arrivato lo stop. Adesso, per esempio, recentemente, cosa è successo? Questa primavera, a maggio, il prefetto di Milano, su indicazione del Viminale, cioè il ministro degli interni, ha vietato la trascrizione. L'ha vietata, questo è il divieto, riguarda le coppie omosessuali maschili, e le coppie omosessuali femminili che pretendono di trascrivere per i bambini nati in Italia. Quindi non si potrà più trascrivere nell'anagrafe, invece a Milano lo facevano, un bambino che ha figlio di due madri, figlio di Donatella e di Loredana, è vietato. Per i bambini nati da coppie omosessuali all'estero, dove la pratica invece è lecita, è sospesa la trascrizione, quindi si attende un parere dell'Avvocatura dello Stato. Ma io dico una cosa sulla trascrizione, che mi sono scordata di dire, ma in particolare che anche quando avevo raccontato al seminario degli avvocati aveva colpito molto. In Italia la nostra sensibilità giuridica è ispirata a un principio di realismo. Quando si dice madre colei che partorisce, mater semper certa, pater nuncum, perché certi fatti la gravidanza, la donna, il bambino è nato, è figlio di questa donna, perché? Perché l'ha messo al mondo, eccetera. C'è un realismo in queste cose. E allora dire che uno è figlio di due padri non ha niente a che fare con la realtà, è come dire che l'ha portato la cicogna da un punto di vista della realtà fattuale, no? E quindi come si fa a trascrivere nell'anagrafe un atto, una cosa che ammesso anche che l'abbiano fatto, l'abbiano scritto in Canada, in Columbia, in Ucraina, ma che non corrisponde alla realtà? L'anagrafe è ispirata a riprodurre la realtà della vita delle persone, quando sono nata, poi quando mi sono sposata, un domani c'è un decesso, sono tutti eventi storici, ricostruibili fattualmente, no? Diciamo. E quindi è un atto quasi di fantasia dire che uno è figlio di due padri, di due madri, cioè diciamo, è talmente ideologico che sembra una favola. E allora si potrebbe obiettare che dice no, gli atti, in realtà, siccome la legislazione straniera lo consente, ma non è ispirata a una favola. Però potrebbe essere possibile che negli atti stranieri si scrivano cose di fantasia, e io ne ho visto uno veramente con i miei occhi, no? E lo raccontavo agli avvocati, che praticamente una signora ucraina, ottenuta la cittadinanza italiana per lei e per la bambina minore, ha trascritto in Italia, come avviene per tutti gli stranieri che prendono la cittadinanza, ha trascritto in Italia, quindi ha registrato nella nostra anagrafe l'atto di nascita della bambina. E nell'atto di nascita fatto in Ucraina, che non c'entra niente con la surrogata, niente, no, eccetera, c'era scritto che la bambina era figlia naturale, quindi di una coppia non coniugata, di questa signora e di un padre naturale, quindi un certo signor Rovaschi, dico un nome così. La signora si rivolgeva al tribunale perché voleva rettificare questo atto, dicendo che insomma non era legittimo. Che cosa c'era di strano in questo atto? C'era, molto banalmente, che il signor Rovaschi non esiste. E non esiste perché? Perché in Ucraina, nella loro tradizione, quando un bambino non viene riconosciuto dal padre, e quindi è una ragazza madre, una mamma single, è disdicevole metterlo nero su bianco sulla carta, no? E quindi l'anagrafe gli attribuisce un padre di fantasia. Dopo c'è nell'atto di nascita, vicino al nome Rovaschi, c'è un asterisco piccolo piccolo piccolo, e in fondo in calce, come se fosse una nota in un libro, piccolo piccolo c'è scritto in base all'articolo, mi pare 28, codice ucraino. Che vuol dire? Questo vuol dire, per chi conosce la legislazione ucraina, che è un nome di fantasia che gli ha attribuito l'ufficiale di stato civile quando il bambino viene denunciato, per evitare di farlo risultare figlio di NN. Ma in realtà il padre non c'è. La signora, quando ha portato l'atto in Italia a farlo trascrivere, non ha portato l'atto integrale, ha portato un sunto, un estratto, dove no, questa clausola mancava, questa parte mancava, e quindi la bambina risultava figlia della signora, non so, Ludmila, e del signor Rovaschi. La signora, molto, una donna molto, una grande lavoratrice, è andata a lavorare in Svizzera e lì chiedeva gli assegni familiari per la bambina, che in Svizzera sono molto generosi, ma in Svizzera li chiedeva, dice: io sono una mamma single, ho diritto di averli tutti io, no? Il padre non c'è. Come non c'è il padre? Qua c'è scritto che è figlia del signor Rovaschi. E allora la signora ha chiesto al tribunale di rettificare l'atto e noi l'abbiamo rettificato con un... Le motivazioni giuridiche, insomma, erano varie, ma fondamentalmente perché noi non possiamo ammettere che un atto dell'anagrafe ci sia una falsità, cioè legittimare la falsità sulla discendenza di una persona, non è, non lo ammettiamo per la nostra civiltà giuridica, non può, l'interesse di un bambino non può coincidere col dire una falsità. E sotto questo punto di vista, dire che uno è figlio di due madri, figlio di due padri, quando poi il bambino cresce lo sa come i bambini vengono al mondo, quindi lo capirà.
Noi andiamo avanti, non so quanto reggete, però allora domande ultima due.
Velocissima, cioè per tutto quello che hai detto sino adesso, come si collega, ma probabilmente è un tema troppo che si aprirebbe adesso, il tema dell'adozione, quindi.
Dell'adozione?
Sì, il tema dell'adozione fra due persone dello stesso sesso.
E il tema dell'adozione, in realtà, scusa, perché sarebbe un po' lungo, non l'ho spiegato prima.
Aspetta, donna. E poi ripensando a tutto e anche a quello che hai detto in partenza, alle premesse, mi chiedevo, cioè tutto parte dal fatto di, che si premette un diritto della coppia, e magari anche non della coppia, di avere un figlio.
Sì.
Questo nel nostro, adesso a parte nella nostra etica, eccetera, da un punto di vista anche giuridico, viene posto come problema, viene messo in discussione, o è già dato per scontato ed è quello da cui si parte dopo per tutta la legislazione o anche le pronunce a livello giurisprudenziale?
Allora, rispondo sull'adozione. Ah, poi c'è l'altra domanda. Rispondo sull'adozione. Vabbè, prima parlavo dell'adozione internazionale. Diciamo che per questi bambini che vengono poverini nati all'estero con l'utero in affitto, poi quando vengono in Italia, che cosa facciamo? Non si può trascrivere, non si può dire che sono figli di due padri, ma uno è il padre sicuramente perché è il padre biologico, ma l'altro chi è? L'altro è il genitore intenzionale. Il genitore intenzionale. Allora, un rimedio c'è, però non è un rimedio automatico come la trascrizione, perché queste coppie pretendono di trascrivere l'atto di nascita, perché così nero su bianco c'è scritto che tutte e due sono i padri, quindi tutte e due hanno il diritto di fare i genitori. Invece il rimedio che la Cassazione, diciamo la Corte di Cassazione, indicava per tutelare l'interesse del minore a comunque ad avere una sua identità, perché due persone hanno partecipato comunque a questo progetto, a questo punto uno dei due non c'è più, non si interessa, no, questo può adottare il bambino a certe condizioni l'adozione è ammessa, la cosiddetta adozione nei casi particolari, che è un'adozione che prescinde dallo stato di abbandono del bambino, e quindi esiste questo un modo per dare al bambino una identità, e però è un modo legale, corretto, perché quello non è il padre, può adottarlo se vuole accudirlo, vuole prendersene cura, però sottoponendosi poi a una valutazione.
È una norma, è l'articolo 44, lettera della legge sull'adozione.
È una norma. Poi, quello del fatto del se i diritti, purtroppo nella mentalità corrente i desideri diventano diritti, tendono, si pretende che del desiderio si trasformi in diritto. Questo però ancora diciamo, io spero che ci siano dei limiti, cioè nessuna legge lo consente. La Cassazione, in queste famose sentenze di cui vi parlavo, eccetera, ha detto chiaramente che quando la legge ha vietato l'utero in affitto, ha voluto indicarlo come reato proprio per porre un limite al desiderio. Il desiderio che pretende di diventare un diritto usando il corpo di un'altra persona. Quindi ancora, diciamo, ci sono dei limiti. Io spero che questo limite non cada, sinceramente, e infatti mi fanno molto mi destano una preoccupazione invece questo orientamento anche di persone molto autorevoli come Zagabreschi, un famoso intervento che ha fatto sulla Repubblica a maggio. Il professor Zagabreschi, che è un professore universitario, insomma, di grande fama, che è stato anche giudice della Corte Costituzionale, in un contributo che aveva mandato al giornale La Repubblica a maggio, aveva invece sostenuto che siccome all'estero, anche in paesi che hanno una grande civiltà, poi vorrei vedere veramente quale sia questa civiltà, queste pratiche sono ammesse, si può benissimo regolamentarla anche in Italia, purché ci siano certe condizioni. Quindi si vorrebbe superare questo limite. Questo limite c'è una forte spinta, ci sono tutte le lobby LGBT che suonano la gran cassa, eccetera.
Io volevo, mi rifacevo alla prima domanda che è stata fatta, quella relativa al perché sarebbe contro la dignità della donna l'utero in affitto. E vorrei dire questo, che secondo me il discorso fine di lucro o non fine di lucro non è decisivo, anzi è fuorviante e addirittura pericoloso, perché benissimo, potrebbe essere replicato, benissimo, costituiamo delle associazioni di volontari, sì, assolutamente gratuiti, garantiti e tutto quanto, e quindi tutto questo diventa lecito. E nemmeno è decisivo o rilevante il concetto che una donna abbia messo a disposizione se medesima, con tutti i rischi che ciò comporta, 9 mesi del suo tempo, eccetera, eccetera, e quindi ci sia, come dire, una valenza positiva collegata alla gratuità dell'intervento e della messa a disposizione. Perché anche questo argomento è molto, secondo me, è suggestivo, ma non è decisivo, perché 1000 attività totalmente riconosciute all'unanimità come illecite hanno alla base personaggi che dedicano la propria vita, anima e corpo, a quell'attività, rinunciando magari a attività più lucrose, più interessanti, più piacevoli, più divertenti. Io penso questo, che bisogna guardare la realtà, e cioè pensare alle modalità con cui il buon Dio ha deciso che un bambino debba venire al mondo, a partire dal concepimento fino al parto. E mi soffermo in particolare su tutta la fase della gravidanza, a quei 9 mesi in cui tra il bambino portato in seno dalla mamma e la mamma si crea un rapporto, un'interconnessione simbiotica pazzesca, che cresce di minuto in minuto e di giorno in giorno, fino al punto del parto, che avviene con le modalità anche spesso molto dolorose, quasi cruente, con cui sappiamo che avviene, fino a che il bimbo torna fra le braccia della mamma, come oggi, anzi, si tende a fare sempre di più negli ospedali rispetto a una volta che la madre non vedeva il bambino per un sacco di tempo. Allora, sottrarre il frutto di questo rapporto e di questo avvenimento immenso che è accaduto dalle braccia di colei che l'ha vissuto e che vi ha partecipato, è una ferita talmente traumatica che può essere identificata tranquillamente in una lesione della dignità della donna. Ed è proprio questo un dato fattuale insuperabile.
Cosa. Poi adesso io ho spiegato le sentenze della Cassazione molto semplicemente, ma in realtà lo dice anche questo, che nei diritti del bambino, il diritto del bambino è che viene alla luce, c'è anche il diritto il bambino è frutto di una relazione con la gestante che si crea una, e questo è negare di questo diritto, cioè di coltivare la relazione con la donna che l'ha portato è lesivo dei diritti del bambino stesso, oltre che perché il bambino è stato quella donna che non è un mero contenitore, cioè il suo corpo si è legato in modo indissolubile, insomma fino al parto sono un'unica cosa. Poi noi sappiamo, insomma, la scienza medica oggi sa tante cose, io non sono un medico ma in famiglia ne ho due e mi dicono tante cose che anche quando sono nati i miei figli non sapevo, cioè delle relazioni, della relazione simbiotica che si crea tra il feto e la madre, queste cose hanno un valore, penso, anche per il diritto. Il diritto è, infatti, come dicevo prima, è la scienza delle relazioni, esiste anche una relazione tra la madre e il concepito, tra la madre e il concepito, di queste relazioni ci occupiamo quando affrontiamo questi problemi.
Bene, io ringrazio la dottoressa Montanari, anzi la inviterei a ringraziare veramente.
Cosa può pensare un parroco questa sera? Domani arriva la coppia di omosessuali che dice: voglio battezzare mio figlio.
Potrebbe essere.
Già succede. E anche dal punto di vista giuridico ci sono già delle risposte. E bisogna però in questo campo dire, ecco, un grande amore appassionato anche per chi è frutto di desideri sbagliati, di onnipotenza, di delirio. E però sono sempre vite umane e quelle vanno amate. E quindi se viene una coppia di omosessuali a chiedere: voglio battezzare mio figlio, sicuramente il parroco gli dirà: va bene, perché? E poi dopo si inizierà un bel dialogo, e se il desiderio è quello di essere riconosciuti come due genitori, non potrò dargli soddisfazione, dovrò fermarmi e dire: battezziamo, ma non posso riconoscere chi siete voi. Quindi già un po' ho sentito anche adesso, sono stato indirizzato ancora su questa scelta che è giusta. Allora, nel ringraziare, però, nell'essere anche equilibrati, nel non dimenticare i piccoli, i poveri che ci saranno sempre, volevo appunto leggere, magari qualcuno l'ha già preso, la preghiera ce l'ha in tasca, Santa Gianna. Non è che ci veda molto, però un po' piscinin. Cerco di leggerla in modo da riorientare il desiderio per ciò che è giusto, buono e sacro. Ci alziamo in piedi. La preghiera è scritta dal nostro arcivescovo, è stata scritta per la festa liturgica di Santa Gianna. Signore, Dio del compimento, noi ti preghiamo per intercessione di Santa Gianna. Porta a compimento le tue promesse, come rivelato nella storia di Santa Gianna, moglie, madre, medico, santificata dalla tua grazia. Signore, Dio del compimento, per intercessione di Santa Gianna, porta a compimento il desiderio di amare e di essere amati, che non rimanga solo chi vuole costruire una famiglia nel tuo nome. Signore, Dio del compimento, per intercessione di Santa Gianna, porta a compimento il desiderio della vita, che non sia vuota la casa dove si aspettano i bambini. Signore, Dio del compimento, per intercessione di Santa Gianna, porta a compimento la vocazione di ciascuno, che non resti incompiuta la ricerca di un senso per la vita, la professione, la missione dei tuoi discepoli. Signore, Dio del compimento, per intercessione di Santa Gianna, aiuta a sperare il compimento delle tue promesse, là dove sembra che siano smentite dalla frustrazione, dal fallimento, dall'incombere della morte. Che tutti continuiamo a pregare con fede, con gioia. Venga il tuo regno. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ci custodisca il Signore, ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie ancora, dottoressa.